se sono queste, o Dio o Satana. O Satana. Allora, io so benissimo quali sono i comandamenti di Dio, abbiamo il Vangelo in mano, abbiamo i comandamenti, abbiamo i sacramenti, abbiamo anche i sacerdoti che sono bravi, buoni, ce ne sono, grazie a Dio, sapete proprio veramente, ma santi anche sacerdoti ho trovato. E sono qua, nei nostri paradisi. Basta andare a scegliere, basta andare a cercare. E allora quando avete trovato un sacerdote santo, un sacerdote che vi porta proprio alla gloria di Dio, che vuole il bene dell'anima, la salvezza dell'anima, non lasciatevelo scappare, non lasciatevelo scappare, tenetevelo stretto, anche se ci si può essere un po' di, come dire, di fatica per muoversi, per andare da un paese a un altro, qualche posto, insomma, anche un po' di sacrificio ci vuole sempre in tutte le cose, no? È vero, non è vero. Guardate che senza sacrificio, senza non si fa niente in questo mondo, proprio niente. Si va all'inferno, si va, sì, quello sì. Ma il regno di Dio patisce violenza, dice la Sacra Scrittura. E solo i violenti lo conquistano. Perché vedete, noi abbiamo una natura umana che era stata creata perfetta da Dio. Però dopo il peccato originale si è rovinata, la nostra natura si è inquinata e non riusciamo più, come diceva, vedo il bene e faccio il male, lo vedo il bene, perché lo vediamo tutti dove è il bene, no? Tutti sappiamo che cosa è bene e che cosa è male, così. Vabbè, insomma. Avete qualche, prima che cominci qui, avete qualche cosa da chiedere? Ecco, di che?
Ci chiedesse un momento il discorso di un giorno come mille anni e viceversa, perché un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Perché alcune persone che noi pensiamo dovrebbero venire immediatamente potrebbero succedere come mille anni.
Ah sì, lo sappiamo noi. I tempi, guardate, il Signore ci ha predetto tante cose, ci ha predetto, ma mai il tempo, mai. Ci ha predetto molte cose, ci ha predetto, anche io certe cose sapevo, ma aspettavo, perché non si sa mai il tempo, i tempi sono di Dio, non lo dice il tempo.
Io volevo chiedere una cosa.
Sì, dica.
Ho sentito parlare ultimamente delle nanotecnologie.
Delle?
Nanotecnologie.
Porca cosa.
Questa nanotecnologia, sì, riesce a plasmare le cose, cioè prende questo legno, come sia, non lo so perché, no? Ne ha parlato anche alla televisione.
Io sì, sì, credo.
Ecco, e questo diventa morbido come un tessuto. Infatti dal cuoio fanno degli abiti che sembrano quasi seta ed è un cuoio, una pelle lavorata con queste nanotecnologie. Però la parte che mi fa più paura è che queste nanotecnologie, se vengono usate verso l'uomo, possono manipolare il cervello. E noi, Surida, con preghiera non credo, ma come si fa? Io credo che sono sempre così peccatrice, così indegna del Signore. Come posso combattere una cosa? Come possiamo,
sì,
combattere una cosa così?
Noi abbiamo una forza grandissima, abbiamo la preghiera, sai. Abbiamo la preghiera e abbiamo i sacramenti. Allora, se io prego sinceramente, Signore, non lasciarmi cadere nell'errore, non lasciarmi cadere nel peccato, Lui me lo fa capire. Dopo sta a me scegliere, perché Lui non si sostituisce mai alla nostra volontà. Lui ci lascia liberi sempre, Signore. Ci ha creati liberi perché, ha spiegato così il Signore, andrei contro la mia creazione. Se togliessi la libertà agli uomini, andrebbe contro la sua creazione, perché Lui ha creato l'uomo libero. Libero di fare il bene, libero di fare il male, libero di scegliere una cosa e non sceglierla. E di... Quindi lui non può agire sulla nostra volontà. Ecco, se noi lo preghiamo, se noi diciamo Signore aiutaci, allora sì, perché siamo noi che vogliamo, non Lui. Perché Lui non fa mai violenza, ricordatevelo. Il Signore è coerente a quello che ha fatto. Lui ha creato l'uomo libero, con l'intelligenza e la volontà. La volontà che segue l'intelligenza, perché io non posso volere quello che non conosco. Se non conosco non lo posso neanche volere, no? Devo prima conoscerlo, ricordatevi, è importantissimo questo, è importantissimo. Perché prima di aderire a qualcosa, prima di fare qualcosa, noi abbiamo l'intelligenza. Guardiamo, studiamo le cose. Sono buone o cattive? No, a volte non lo sappiamo, ma dai frutti, dice Gesù, si conosce l'anima. C'è dato lui il mezzo per conoscere se è buono o cattivo. Guardiamo i frutti. Quel modo di vivere non è un frutto buono, non dà un frutto buono, perché dà un frutto di costrizione, non di libertà, no? E allora non è buono, perché Dio ci ha creati liberi e non vuole che nessuno ci costringa. Noi dobbiamo capire quello di dover scegliere una cosa invece che un'altra, ma noi, non da fuori. Non la coercizione, la coercizione il Signore non la vuole, neanche nel bene non la vuole, neanche nel bene, perché anche quando cerchiamo di parlare del bene, di trasmettere la verità, come faccio io adesso, no? Che vi trasmetto la verità, ma non vi costringo, vi lascio liberi di pensare, di valutare, di cercare di comprendere, di cercare di andare magari più a fondo delle cose, perché sono anche spunti che il Signore mi fa dire, ma dopo sta a voi andare a fondo. E a fondo come si va? Intanto con la Sacra Scrittura, qua abbiamo il Vangelo, abbiamo le lettere degli Apostoli, abbiamo dei sacerdoti santi, ne abbiamo anche non santi purtroppo. Ma li conosciamo quei santi, li conosciamo quelli di cui possiamo fidarci, no? E il Signore per esempio a me ha concesso come direttore spirituale padre Vittorio, di cui ci si può fidare a occhi chiusi. È vero che adesso è anziano e fa fatica, ma quanti ce ne sono di sacerdoti buoni e santi sacerdoti? Ne conosco anche tanti altri, va bene? Guardate prima, guardate come anche gli sacerdoti, guardate se sono obbedienti alla volontà di Dio, se sono obbedienti alla legge di Dio, o se sono dei fasciloni che dicono viva la, questo non è peccato, questo no, non fidatevi di quelli, non fidatevi di quelli, perché purtroppo ci sono anche di quelli che tradiscono il Signore in questa maniera, dicendo io che non vale la pena di essere così severi, si può fare tranquillamente questo, l'altro, e invece sono peccati. Bisogna stare attenti. Noi abbiamo la Sacra Scrittura, noi abbiamo i comandamenti di Dio, i precetti della Chiesa e poi i doveri del proprio Stato. Anche quando andate a confessarvi, e a proposito della confessione, lasciatemi che faccio una parentesi. Quando eravamo ragazzini, noi ragazzini, che i peccati mortali non facevamo proprio perché eravamo noi, andavamo a confessarci tutte le settimane. Ogni sabato c'era il sacerdote a disposizione, perché allora il sabato si studiava tutta la giornata. C'era la vacanza del giovedì, ai miei tempi, sapete, quella volta. E ci venivano in classe a dire, c'è il confessore, chi vuole? Classe per classe, chi vuole andare, piena libertà. Un po' perché eravamo abituati proprio a confessarci tutte le settimane, un po' anche per togliersi dalla lezione, va bene, andavamo. Era una cosa intelligente fatta, perché così anche uno che non aveva voglia di stare là a sentire ancora la lezione andava a confessarsi il suolo. Io studiavo dalle suore, i suori ci lasciavano andare a confessarci e ci confessavamo tutte le settimane. Avevamo, io mi ricordo ancora un salesiano, si chiamava Don Domes, era un piemontese. Cosa volete che dicessimo a quell'età là? Tanti grossi non ne facevamo davvero. Allora tante occasioni come ci sono adesso di peccato non c'erano neanche, perché non c'era tanta pornografia ancora, non c'erano tante cattiverie che ci sono adesso. Si confessava che avevamo disobbedito, che avevamo detto qualche titolo magari stupido eccetera, vabbè del genere, va bene, oppure però andavamo, ci prendeva sul serio il sacerdote e si diceva no, guarda che devi cercare di non cadere in questi peccati, devi fare dire sempre la verità, non dire bugie eccetera. Ci faceva la predichina, esatto. Certo, io ringrazio il Signore perché allora ho avuto questa grazia che adesso i nostri ragazzi non hanno più, non hanno più neanche nelle case religiose. Io ho visto, perché poi ho insegnato tanto dopo anche nelle case religiose, non si passava più il sabato a dire c'è il confessore, chi vuole andare, chi vuole andare, perché non era mai dire, con piena libertà. Ma un po' perché andavamo volentieri, perché c'erano questi bravi sacerdoti, bravi, io mi ricordo, di santi sacerdoti. C'era un salesiano, si chiamava Don Domes, che paterno che era, che sacerdote. Però non minimizzava le cose, ci spiegava il perché dovevamo obbedire, il perché non dovevamo dire parolacce, il perché non dovevamo dire bugie. Ce le spiegava bene anche in confessione. Ce ne sono ancora di questi? Io penso di sì, che ce ne siano ancora, sono tanto rari questi sacerdoti adesso. Perché siamo andati peggiorando in tutto, sapete, assai peggiorando. In ogni modo, chi però vuole, trova. Guardate che basta avere buona volontà. Perché di sacerdoti santi ce ne sono tanti anche adesso. Di sacerdoti, di bravi confessori ce ne sono veramente bravi anche adesso. Io ne conosco parecchi, proprio. Certo dobbiamo cercarli, dobbiamo fare anche un po' di sacrificio, non trovarceli là proprio come un sassolino per la strada, ma se si vuole, se abbiamo amore per il Signore. Perché la base è quella, l'amore per il Signore. Forse non ci pensiamo tanto, forse noi siamo un po' superficiali, abbiamo tante cose da fare, tante cose da dire, tante cose, tanti doveri, e corri di qua e corri di là e fai questo e fai l'altro, e non pensiamo a quelle che sono le realtà nostre, spirituali. Inutile, è così. Noi abbiamo prima di tutto un'anima che dà vita anche al nostro corpo, e quest'anima spirituale deve rispondere davanti a Dio di quello che fa, perché il Signore ci ha dato l'uso di ragione. Finché non abbiamo la ragione, finché eravamo piccoli, no, non era peccato, perché non sa. Poi, se uno è pazzo, non fa peccato perché non ha l'uso di ragione. Ma uno che può pensare, che può valutare le cose e che è libero di agire in una maniera o agire in un'altra, è responsabile, sapete. Guardate che dobbiamo rendere conto a Dio di questo. Perché se il Signore ci ha dato un'intelligenza da capire, uno è bravo a fare un lavoro, un altro lavoro, una situazione, gli studi eccetera, e non capisce questo, no, non è possibile. Perché prima di tutti, e questo vedete un po' un insegnamento che dovremmo fare, e anche voi, con i vostri figli, con i vostri nipoti, battere proprio tanto su questo: sei responsabile, hai l'intelligenza, il Signore ti ha dato l'intelligenza e con l'intelligenza ti ha dato la volontà. Perciò se scegli il male invece che il bene, sei responsabile, sei responsabile, perché è logico. Il Signore ci mette davanti, dice che la Sacra Scrittura ci mette davanti il male e il bene e ci lascia scegliere. Perché? Perché non fa violenza al Signore? Perché andare contro la sua creazione? Lui ci ha creati liberi e non vuole che neanche noi facciamo violenza agli altri. Io vi trasmetto la verità, ve la offro, ve la dico qual è, però non vengo, sono mai venuta vicino a qualcuno di voi a chiedere: hai capito? Lo fai? Lo segui? No, siete liberi. Il Signore ci ha creato liberi, liberi di accettare la sua volontà, liberi di andare contro la sua volontà. Ci ha dato i comandamenti, siamo liberi di osservarli e liberi di non osservarli. Guardate che dobbiamo rispondere a Dio anche di ogni parola oziosa, dice la Sacra Scrittura. Me lo volete dire? Sapete cosa vuol dire ogni parola oziosa? Ogni parola che non era necessaria dire. Se io devo chiedere una cosa, dico che con le parole necessarie non ne vado a aggiungere di più. Dovremmo rendere conto a Dio anche di ogni parola oziosa. Questa è la Sacra Scrittura, questa è parola di Dio, non è inventata da me, per carità, Signore, perché come farei io? Sarebbe una pazzia. No, è proprio il Signore. Perché ricordatevi che tutti dobbiamo morire. Tutti, e là c'è il giudizio. Presto, tardi, non sappiamo quando vuole lui, però c'è il giudizio particolare, c'è il giudizio, dopo ci sarà il giudizio universale. Quando sarà finito tutto, tutti gli uomini che nascessero, alla fine del mondo, allora farà il giudizio universale. E allora davanti a tutto il mondo si vedrà come siamo. I peccatori che si sono pentiti e che hanno chiesto perdono avranno come delle cicatrici gloriose. Io mi ricordo, perché io sono vecchia, quelli che venivano dalla guerra del 14-18, io non sono nata ben dopo, ma mi ricordo che erano venerati quasi questi uomini, erano gloriosi, avevano le cicatrici di una guerra gloriosa che avevano vinto. Beh, quando ci sarà il giudizio universale, si vedranno tutti i peccati, ma tutti quelli perdonati sono come le ferite gloriose, proclamano la gloria di Dio. Perché? Perché noi ne abbiamo fatto tesoro del suo perdono, abbiamo fatto tesoro della sua grazia, abbiamo fatto tesoro di quello che lui ci ha detto e per quale è venuto in questo mondo per salvarci. Perché pensate che Gesù è venuto, si è incarnato proprio per questo, per ottenersi il perdono dei peccati. Se ne stava in paradiso, troppo lì, beato e bello, non aveva bisogno di niente. Lui si è incarnato proprio per questo, per ottenerci il perdono dei peccati. Allora, tutte le volte che noi ci accostiamo al sacramento della confessione con animo retto, dicendo: ho proprio sbagliato, Signore, guarda, vengo a confessarmi, ti chiedo perdono, ti chiedo la grazia di aiutarmi di non cadere ancora tanto, di cercare di non cadere, di non fare. Questo per Dio è una gloria, perché dice: almeno la mia morte e tutto quello che ho sofferto è valso a qualche cosa, è valso a salvare quest'anima. Si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. E Gesù te lo dice. Perché quello che si pente, quello che dice ho sbagliato, Signore, guarda, perdonami, Signore, perché io ho sbagliato. Riconosco di aver sbagliato. Ti chiedo perdono. Allora, la morte, tutto quello che ha sofferto nella passione, Signore, dice, non è stato buttato via. Perché se quest'anima lo valorizza per essere perdonata. Ecco perché si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente, che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Per questo, ogni peccatore, che poi noi, cerchiamo noi di amare il Signore e di non offendere, e poi cerchiamo di aiutare gli altri a non peccare, perché c'è anche questo, l'aiuto reciproco. E lo si può dare sempre, in qualsiasi momento, senza far violenza alla libertà. Perché ricordatevi che il Signore ci ha creati liberi. Se Lui, che è Dio, rispetta la nostra libertà, perché ci ha creati così, se non andrebbe contro la sua creazione, noi non possiamo far violenza agli altri. Io sono qua, vi consiglio, vi dico, guarda, è tanto bello vivere in grazia di Dio. Se qualcuno non è in grazia di Dio, ma guarda, la prima occasione vada a confessarsi, si metta. Oppure se siete in grazia di Dio, ringraziatelo, Signore, con tutto il cuore. E dite, però c'è sempre, sempre da migliorare. Perché chi è arrivato alla meta della santità di noi? Io no, di sicuro, ma non so neanche voi. Quanto ci resta ancora di santità, di bene da fare? Perché non dobbiamo accontentarci solo, non ho fatto un peccato mortale e allora basta, sono colpe. I peccati veniali, ci sono i peccati veniali volontari e quelli involontari. Involontari, purtroppo ci cadiamo tanto, tutti, ma volontari. Faccio il conto, questo non è peccato mortale, però lo faccio lo stesso, dai. Tanto non è mortale questo, no? Sono arrabbiata con quella persona, gliene dico quattro, tanto non è mica che faccio peccato mortale, però. E la carità dove va? A finire? È la carità. Perché ricordate che la carità è il compendio di tutte le virtù. La carità è amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze e il prossimo come noi stessi. Piace a noi essere umiliati, piace a noi essere trattati male, piace a noi sentirsi dire delle parolacce, piace a noi non essere contati, essere disprezzati. Non lo facciamo neanche per gli altri. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Questa è la santità, sapete? I santi sono diventati santi in questa maniera, mettendo in atto queste piccole e grandi leggi spirituali. Perché se noi da mattina a sera ci mettiamo di punto buono di dire oggi arrivo stasera, voglio arrivare stasera senza offendere nessuno, senza mancare di carità verso nessuno. Cominciate quello. Vedete quanto vi costa. Perché voglio o non voglio, c'è questo, c'è quello nel lavoro, c'è nella casa, nella famiglia, c'è questo. Ci sono tante di quelle occasioni. Per questo non si deve dire, no, si deve dire. Perché se uno sbaglia, glielo dicono, guarda che sbagli, ma glielo posso dire in una maniera gentile, glielo posso dire fraternamente e lo posso dire umiliandolo e disprezzandolo. Io sono stata insegnante per tanti anni, più di 40 anni. dovevo sgridare a volte gli alunni. Era necessario. Però il Signore mi aveva fatto capire che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Se io a quella bambina, a quell'alunna che non ha fatto il suo dovere, che non aveva, con le buone dicevo, senti cara, guarda, tu avresti dovuto fare così, 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 perché è il tuo dovere, perché ne hai vantaggio per la scuola, ne hai vantaggio per gli esami, ne hai vantaggio per essere promossa, eccetera, tutti questi vantaggi, soprattutto il vantaggio anche di aver fatto il tuo dovere. Non l'hai fatto, anche se io mi arrabbio non cambia niente, devi tu capire che hai sbagliato. Vale molto di più, sapete questo. E io devo dire grazie al Signore perché me l'ha insegnato. E allora ho cercato di... Perché anche se avessi fatto una grande sceneggiata, magari con titoli così, l'avrei inasprita e basta. E a volte per rispetto fanno ancora peggio. E viene anche, perché ho provato anch'io, di essere così stizzita nel modo che dicevano le cose, che ci veniva proprio la voglia di fare ancora peggio. Invece no, dopo capivo che non volevo fare, ma per amor del Signore. Ecco. Vedete, la base movente, la chiave di volta deve essere l'amore del Signore, perché è per amore degli uomini, sì, per amore di qualche persona ancora si fa, ma poi dopo ci si scoccia anche, ma per amore del Signore, per amore del Signore, perché poi viene reso, è un bene che viene reso. Io faccio questo sacrificio per amore del Signore, domani Lui mi premia con il paradiso, con una felicità che è al di sopra di ogni immaginazione. C'è nella vita di Don Bosco, che è il mio fondatore, lo sapete, un fatto: ha avuto la visione di sua mamma, e che diceva, sapessi che musica che c'è in paradiso, mamma fammela sentire un poco, non puoi? Diceva, non potete voi umani ascoltare la musica del paradiso, perché non leggete. Ma mamma, una nota sola, così lui ha insistito, no? E sua mamma ha preso un violino e ha cominciato a suonare. Sapete che Don Bosco è svenuto? Lo racconta lui nella sua vita. È svenuto. Non ha retto sentire quella musica. Pensate che cosa ci aspetta in paradiso. Se fossimo furbi, anche quando c'è qualcosa che ci scoccia, che ci scotta proprio, che ci fa fatica, dice, beh, faccio fatica qua, ma però il paradiso, Signore, devi rendere, ce la rende al centuplo, ce la rende al mille per uno, ce la rende il paradiso. Questi sono fatti di santi, documentati, perché quello che vi dico è documentato, non è che me lo invento io, ma questo proprio nella vita di Don Bosco che c'è scritto, è svenuto solo a sentire poche note del violino di sua mamma, che suonava sua mamma. Pensate che musica che è in paradiso, pensate quanto si gode in paradiso, perché in paradiso si gode della vista, la vista di Dio e di tutte le cose più belle del mondo. L'udito, è premiato anche l'udito, perciò si sente della musica che è, delle melodie, dei cori celesti. Non si dicono, diciamo spesso dei cori celesti, no? E cosa credete che sia solo un modo di scrivere così? No, sono veri. Quelli che li hanno ascoltati, che li hanno uditi, io vi dico, Don Bosco è venuto addirittura. La vista, l'udito, tutto c'è in paradiso premiato, tutto sarà bellissimo e per tutta l'eternità. Questo è che Facciamo minchioni, sapete, delle volte, cominciano da me. Non pensiamo abbastanza a questo. Ce n'è da sopportare qua in questa vita, vero? Di fatiche, di lavoro, di umiliazioni, di per carità, mettiamoci tutto per il cumulo. Però se noi diciamo, beh Signore, guarda, te l'offro tutto, però tu in cambio in paradiso mi fai godere, lo potete fare, sapete, lo potete fare, e come anche il cambio, e il Signore lo fa, il Signore lo fa. Però a che? Ci sono due cose perché lo possa fare il Signore. Primo, offrirle in grazia di Dio, cioè senza peccato mortale. Fate guerra al peccato mortale, anche se si cade nel peccato mortale, che è umano, che è umano, ma è rare, no? Però andiamo subito a confessarci, andiamo subito a metterci in posto, sennò perdiamo un sacco di meriti, un sacco di cose. Mettiamoci subito a posto. È umano errare, però il Signore ha inventato quel bellissimo sacramento che si chiama confessione. Va bene. Andate da chi volete, andate dove volete, andate dal prete che volete. Adesso mi spiace perché non hanno più la grata. Hanno un po' trascurato la grata. La grata era molto, molto, molto intelligente la cosa. Perché tanti non hanno il coraggio di dire al prete a tu per tu, ho fatto questo, ho fatto. Dietro la grata il prete non sapeva chi era. E il peccatore poteva dire con chiarezza e con verità tutto. È stato un errore, sapete, è stato un trucco di Satana quello di togliere le grate. E se potete andate pure, e se avete modo di parlare con i sacerdoti, invitateli a rimettere le grate. Sapete quanti più gente andrebbe a confessarsi se si fossero le grate ancora? Anonimo. Io mi ricordo quando è venuto quello che poi è stato il mio direttore spirituale, bravissimo Don Marco Aldi, no? Era appena arrivato e il Signore voleva che gli dicessi le grazie che il Signore, insomma, la vita spirituale che il Signore mi faceva vivere. E io anche mi vergognavo di credere. Mi vergognavo, perché andare a dire al sacerdote che avevo visto il Signore, che mi aveva parlato, eccetera, mi vergognavo. Io non sono mai stata una di quelle che hanno si sono vantate di queste cose, mai. L'ho detto forse all'inter, mi basta, ma... E anche il sacerdote faceva fatica. Così, il confessionale era qua, uno qua e uno qua. E qua c'era la porta di entrata. Io entravo di qua, andavo subito al confessionale, no? Mi confessavo e poi tornavo fuori per quella porta e lui non mi vedeva mai. Per 3 mesi ha cercato chi fosse questa suora che diceva queste cose, anche per potermi aiutare, ma non era riuscito. Non era riuscito. Solo che dopo mi sono ammalata. Non so, è stato un periodo ammalata e siccome insegnavo, ero maestra di musica, c'era una che mi sostituiva, allora lui ha chiesto come mai, dice, questa è ammalata. E lui ha visto che io non ero più andata a confessare, allora mi ha individuata, me l'ha raccontato lui dopo, questo me l'ha raccontato. Ma non mi piaceva proprio che mi individuassero, perché la confessione è anonima, non occorre mica che ci veda. Adesso invece c'è tu per tu, qualcuno può avere il coraggio di dire, e altri possono anche non averlo. Allora se ci fossero ancora le grate come una volta, oppure quando è così, guardate che vi più scoccia che il sacerdote, magari il vostro cappellano, il vostro parroco sappia certe cose, andate da un altro paese. Adesso c'è anche questa grande comodità, no? Di poter girare. di poter prendere l'auto o di poter prendere la bicicletta, vado in un altro paese, vado a confessarmi da chi non mi ha mai visto, eccetera, però che la confessione sia veritiera, sia sincera, mai tacere un peccato, montare la confessione, mai, mai, è la nostra rovina. Sapete quanti sono all'inferno per questo? Quanti? E qualcosa per amor proprio, perché si vergogna, perché così colà su e giù, tanti discorsi, perché poi il demonio ingigantisce le cose. Quando c'è da fare il peccato, diminuisce, no? Dice, io non ho niente, no, cosa vuoi da voi. Quando invece di andarsi a confessare, ingigantisce, adesso cosa dirà il prete, cosa dirà, eccetera. E bisogna sapere questi trucchi del demonio e cercare di. Ad ogni modo, adesso noi ci avviamo verso il Natale, diciamo, no? Tanto, beh, c'è ancora tempo. La festa più bella che verrà è quella dell'Immacolata. Guardate che la Madonna, specialmente nelle sue feste, ha tante, tante grazie per noi, tante. Ma prima di tutto chiediamo queste grazie spirituali. Chiediamo a questo Signore, fammi conoscere bene il mio animo, fammi essere sincera, perché al Signore non lo possiamo ingannare, ricordatelo, non possiamo ingannarlo. Possiamo ingannare il prete, possiamo ingannare gli amici, possiamo ingannare i genitori, tutti, il marito, moglie, tutto quello che volete, ma io no, io no. È stupido. È la cosa più sciocca che possiamo fare. Allora io vi do questo consiglio, se occorre, perché sempre se occorre, siccome io, il Signore mi fa parlare in generale, sempre, per tutti. Se avete problemi, perché il vostro, per esempio, parroco vi conosce, eccetera, andate, cambiate paese, cambiate parrocchia, cambiate, andate da chiunque. Ma che la vostra confessione, la nostra confessione sia sempre sincera. Non lo possiamo ingannare, Signore. Non lo possiamo ingannare tutti, gli uomini, le donne, i parenti, tutti possiamo ingannare, ma noi, Signore. Ricordatelo questo. Non fate mai, per favore. Piuttosto andate in altro paese, andate dove volete, e confessateli bene. E ogni tanto una confessione generale va anche bene, perché ci mettiamo là davanti, diciamo, Signore, a che punto sono qua? A che punto siamo? Quando fate un lavoro, no? È un po' lungo magari, vi fermate e dite, a che punto sono di questo lavoro? Ne ho fatto più di metà, ne ho fatto meno di metà, quanto mi manca? Fate così anche spiritualmente. Mettetevi un punto fisso e dite, specialmente queste feste grandi che, a cui andiamo incontro adesso. Adesso c'è la festa dell'Immacolata, no? Poi c'è Natale. Sono punti importantissimi della vita spirituale, proprio basilari. Allora io mi fermo e dico, a che punto sono qua della mia vita spirituale? Come va? Vado avanti, vado indietro? Ascolto di più il Signore o ascolto più me stessa e il demonio? Bisogna che lo facciamo tutti, tutti, cominciando da me, sempre questo. Come sono? A che punto sono? E con lealtà. Perché non si può mica ingannare il nostro Signore, vero? Che non ci venga in mente di dividerlo in anno. No, non possiamo ingannare il Signore. Possiamo ingannare gli uomini quanto volete, ma il Signore. Il Signore vede dentro, il Signore vede la verità, il Signore vede come stiamo davvero. Non lo possiamo ingannare, non lo possiamo. E guardate che il Signore è semplice. È semplice, non è complicato il Signore. Difatti è trino, tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e un Dio solo. Guardate che è più semplice di così, Simone, sapete? Beh, quando ero piccola mi dicevo il grande mistero della Trinità, e io dicevo, mamma mia, dicevo, perché lo chiamano mistero? A me sembrava così semplice. Dite, perché ero matta, però dico, non so bene, o ero bambina così semplice da capire. Dicevo, ma è così semplice? E Padre, Figlio e Spirito Santo, ma è un Dio solo, perché non sono tre dei, sono un Dio solo. A me sembrava semplicissimo sta roba. E mi dicevano, ma sei matta, è il grande mistero della Santissima Trinità. Boh, facevo io. Ve lo ricordo ancora da piccola, dicevo, boh, che grande mistero è questo. A me sembrava semplice, cosa volete che vi dica? O che il Signore me lo rendeva semplice? Ma perché io dicevo, Dio è onnipotente. Dio è onnisciente. Che difficoltà è pensare che c'è Padre, Figlio e Spirito Santo e c'è un Dio solo? A me io non trovo nessuna difficoltà. Non so se voi lo trovate difficoltà. Perché, guardate, è Dio Padre, non sono tre dei, c'è un Dio solo. Dio solo. Se si chiama Padre vuol dire che ha il Figlio. E lo Spirito Santo è l'amore tra il Padre e il Figlio, lo sapete questo? Dunque il Padre conosce se stesso, la conoscenza di se stesso è il suo Figlio, che è uguale a lui, però deriva da lui, dalla conoscenza di se stesso, è il Figlio. Il Padre ama se stesso, ama la conoscenza di se stesso, che è il Figlio. Il Figlio ama chi gli ha dato l'essenza, il Padre, e questo è lo Spirito Santo. È tanto difficile proprio il mistero della Santissima Trinità. Io ero tanto stupida che dicevo, ma che mistero è, che è così semplice, dicevo da piccola. Dicevo, per me era semplice la cosa, semplice, e mi è semplice ancora adesso, perché il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono un Dio solo, sono un Dio solo. Noi lo adoriamo, com'è? Anche se non capiamo, diciamo, noi crediamo in te, Signore. Però l'importante è che io ti preghi, che io faccia quello che tu vuoi che faccia. Guardate che la nostra santità, il nostro entrare in paradiso o andare all'inferno dipende tutto da questo, Signore. Dal fare o non fare quello che Dio vuole. Lui ci ha dato i comandamenti, perché lui ci ha aiutato in tutte le maniere, ci ha dato i comandamenti, ha permesso, ha voluto che la Chiesa si disciplicetti nella Chiesa, ci ha dato gli aiuti che sono i sacramenti, gli aiuti più potenti che possiamo avere. Pensate al sacramento della confessione, anche se io ho fatto dei delitti grossi come questo mondo, vado là, mi inginocchio e dico, Signore, perdonami, e lui mi perdona. È una cosa meravigliosa. È solo una cosa che solo Dio può fare, una cosa del genere. E la comunione? E la comunione? Quell'ostia, quella piccola ostia così, che è un pezzo di pane. Ma dopo l'elevazione, dopo che il sacerdote ha detto queste parole, questo è il mio corpo, guardate, avete mai pensato? Il sacerdote dice, questo è il mio corpo. È il corpo del sacerdote? Eh no, è il corpo di Gesù. Difatti, guardate, io lascio che dicano, che facciano quel che vogliono, io dall'elevazione alla comunione sto sempre in ginocchio, sempre, vero? Sempre. Oh no, ci hanno detto di stare in piedi, che dico quello che vogliono. Sono mai venuti vicino a me a dirmi, devi stare in ginocchio, in piedi. Ma là c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. In più adesso celebrando verso di noi, abbiamo l'ostia proprio portata di mano. Quando c'è l'esposizione del Santissimo, stiamo in ginocchio con lo stensorio, e là cosa c'è? Allora, o io credo che quell'ostia è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù, e la divinità, perciò è il mio Dio, e io sto in ginocchio. Io non mi alzo mai, se voi lo vedete, mai, dall'elevazione alla comunione, quando c'è una comunione, io ne sto in ginocchio. E nessuno mi è venuto mai, nessun prete, nessuna persona mi è venuta mai a dirmi sta in piedi. Chi è stato dare quell'ordine di metterci in piedi? Certo uno che non era, che non amava il Signore. Certo qualcuno che non aveva capito quello che è, che avviene là sull'altare. Perché sennò avrebbero detto no, state in ginocchio. L'adorazione, il primo atto che si deve fare davanti alla divinità è l'adorazione. Non davanti alla Madonna, sapete? No, perché non è un Dio la Madonna. La Madonna ha fatto pure un inchino, non fate nessuna genuflessione davanti alla Madonna. Inchinatevi, salutatela, fate un atto di reverenza, ma non in ginocchio, perché non è Dio la Madonna. Ma l'ostia sì, l'ostia consacrata sì. E se vi chiedo ma perché, dite perché c'è Gesù consacrato la nostra e io l'adoro. A me non sono mai venuti a chiedermi perché sto in ginocchio, sì che sto sempre in ginocchio, sapete. Anche con le mie ginocchia rotte, anche con l'età che ho, io non importa, il Signore mi aiuta sempre, guardate. Mi aiuta. E ci sono delle persone, anche stamattina vedevo, spesso, che anche all'elevazione non si inginocchia. Ma che cosa hanno imparato? Ma chi gliel'ha detto? Se voi avete modo di, che avete delle amiche, avete delle persone che conoscete, avete modo di parlare, fate questi ragionamenti. Dite, ma dobbiamo stare in ginocchio in adorazione davanti a Dio, perché è il nostro Dio, è quello che giudicherà, è quello che sa il momento che io dovrò morire, è quello che mi può salvare o mi può condannare. Tutta l'eternità dipende da Lui e io me ne sbaffo. Io non so, io penso che no. Si è proprio poca riflessione e poco anche insegnamento avuto. Ma guardate, date voi l'esempio. Io so che gli esercizi spirituali, siccome quelli che vengono agli esercizi su sanno questa cosa, stanno tutti in ginocchio sempre, perché lo sanno, glielo ho detto e hanno ascoltato. Ma non per me, non per me. Sentite, non sono neanche io che vi prendo, no? È Lui, è il Signore, è il Signore. E se vi viene chiesto, ditelo fuori dei denti, c'è il Signore, il Dio dei denti, il padrone di tutto il mondo, quello che sa quando moriremo, quello da cui, a cui chiediamo tante grazie. E noi come lo trattiamo? Almeno dall'elevazione alla comunione, che poi sono pochi minuti, vedo che sono vecchia, ho mal di gambe, ma ci sto benissimo in ginocchio, che non sono ancora morta, vero? siamo esagerati. O roviniamo i calzoni o le calze, no. C'è altro. Guardate, a volte non riflettiamo abbastanza, io penso. Ma adesso che il Signore mi ha fatto ricordare, vi ha fatto ricordare queste cose, fatelo almeno, ma per amore del Signore, non per essere veduti, però date anche molto buon esempio. E se qualcuno vi chiede perché, allora lo spiegate. C'è Gesù in corpo, sangue e anima fino alla comunione, dopo la comunione no, posso sedermi. fino al santo, posso stare in piedi, ma dall'elevazione alla comunione, là c'è Gesù, là c'è Gesù. E adesso poi che si celebra rivolti verso il pubblico, ancora di più si. Vedete, sono cose che le sappiamo, non le sappiamo, le riflettiamo, non le riflettiamo. Il Signore me le fa dire, non lo so perché me le faccia dire. Forse per ricordarvi di dirle anche agli altri, va bene? Perché so che tanti di voi ne fanno già questo. Ed è bellissimo. Anche leggiamo un pensiero del Vangelo, vediamo. Perché a me piace. Il Vangelo è una grande carità che il Signore ci ha dato. Facciamo, accostiamoci con cuore sincero. Avendo dunque, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè della sua carne. Vedete che cos'è la messa? Avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio, è lui il sacerdote per eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, è Gesù. Accostiamoci con cuore sincero, in pienezza di fede. Vedete, la Sacra Scrittura, questa è la lettera agli ebrei. Con il cuore purificato dalla cattiva coscienza. Beh, qualche peccato o veniale, se è mortale dobbiamo confessarci, ma se è veniale basta anche un atto di dolore. E il corpo lavato con acqua pura, pensate. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso. Guardate che Gesù ci ha promesso la vita eterna. Venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati e io vi consolerò, perché il mio giogo è soave e il mio peso è leggero. E lui ci ha detto, ci ha promesso la vita eterna. Ma a chi? A chi non ama? A chi non ascolta Satana? A chi non fa peccato? Oppure facendo ricorrere alla sua misericordia? Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Oh, che bello! Dobbiamo aiutarci anche fra di noi, a vicenda, nella carità, perché ricordate che la carità è la somma di tutte le virtù, la carità. Perché nella carità c'è la fede. Se io non credessi in Dio, se non credessi nei valori eterni, se non credessi in quello che Lui ci ha rivelato, chi me lo fa fare di aver carità, di trattare bene col prossimo, di perdonare? Ma ditemi voi, non ci vado? Solo se ho fede in quello che Dio mi ha detto. Manteniamo senza vacillare dunque la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso. Guardate che il Signore non è come noi, che a volte promettiamo e dopo non riusciamo a mantenere. Quante volte promettiamo, Signore, non ho altro, vado a fare così e dopo passa, giù. È sbagliato, ci sbagliamo. Oppure anche con le persone, a volte non manteniamo neanche quello che promettiamo con le persone, ma lui no. Lui quello che ci ha promesso lo mantiene. È fedele colui che ha promesso. Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Ecco, dobbiamo anche aiutarci in questo. Nella carità e nelle opere buone. Mi direte, non è la stessa cosa? No. La carità è volerci bene. La carità è trattarci bene, la carità è amarci, ma quella persona la mi ha offeso, beh, io la amo lo stesso, perché vedo in lei, Signore, sbagliato offendendomi, la perdono, per carità. Quante volte non sbaglio io, magari offendo gli altri, e non posso perdonare. Perdonate, vi sarà perdonato, dice Gesù. Quindi nella carità e nelle opere buone. Cosa sono queste opere buone? Ditemelo. Beh, la prima opera buona è la preghiera, no? L'opera buona è avere pazienza. Mamma mia. Nella pazienza vi sentite possedente le vostre anime. Io credo che la virtù che ci scappa di più, che appunto la quale peghiamo di più, è la pazienza, no? Magari sopportiamo un certo fino a un certo punto, dopo paf, i nervi scattano e chi si è visto, si è visto. E allora che cosa si fa? Ci si mette in ginocchio davanti a Dio e si dice: Signore, perdonami, fammi la grazia di essere paziente, di non perdere la pazienza. Pazienza deriva da pazio, pateris, passo su un pati, che è il verbo latino che vuol dire soffrire. La pazienza è saper soffrire, senza ribellarsi, senza ricambiare. E la pazienza è questo. Perché pazienza vuol dire saper sopportare, ma è vero o non è vero? La pazienza è saper sopportare. Sopportare una persona noiosa, sopportare uno sgarbo, sopportare una fatica, sopportare quante cose dobbiamo sopportare nella giornata. Tutti, tutti. Pensate solo al nostro lavoro quotidiano. Quanta pazienza non vi richiede, ditevelo. Quanta? Disertando le nostre riunioni, dice, come alcuni hanno l'abitudine di fare. Anche allora c'era quelli che disertavano le riunioni. Sapete quali sono le nostre riunioni? La Santa Messa, le preghiere della Chiesa, i tridui a volte, le novene, le riunioni. Queste sono le riunioni. Ma esortarci a vicenda, tanto più che potete vedere come il giorno si avvicina. Ah, oh, che bello! Possiamo vedere come il giorno si avvicina. Dite, io non lo vedo. Ma se pensate bene, ogni giorno che passa ci avviciniamo al passaggio da questa terra all'eternità, che noi chiamiamo morte, ma la morte va impropriamente, cioè finisce quello che è la nostra vita materiale, ma è un passaggio della nostra anima da uno stato all'altro. Adesso la nostra anima è imprigionata nel nostro corpo, è imprigionata, ma c'è. Perché se non ci fosse l'anima, noi non saremmo mica vivi, saremmo morti. Noi abbiamo l'anima, noi abbiamo uno spirito dentro di noi. Va bene? Che cosa ne facciamo di questo spirito, di quest'anima? È quello che dobbiamo salvare, sapete? È l'anima che dobbiamo salvare, perché il nostro corpo va a finire in cimitero, se va a finire in cimitero, se non va in... non so dove, ma tanto sappiamo, è terra. Ricordati, uomo, che sei fatto di polvere, in polvere ritornerai. La nostra carne va in polvere. Se andate, se aprite le casse dei morti, vedete che sono solo ossa rimaste lì. Ma è l'anima. È l'anima che vale. È l'anima che è immortale. È l'anima che è da mettere a posto, perché se è a posto l'anima, siamo a posto per tutta l'eternità. Il nostro corpo non vale niente. Poi ci sarà una risurrezione di corpo, ma non di questo corpo qua nostro, sapete, che è nato in polvere. No, perché sennò ritorneremo a vivere ancora, a morire ancora. No, ci sarà un corpo risorto che avrà le facoltà più dell'anima che del corpo. E pensate che siamo creati per l'eternità. Crediamoci a questo, crediamoci. Adesso, quando moriremo, e tutti moriremo, scusatemi, io prima di voi perché sono più vecchia, ma va bene, la nostra anima si separa dal corpo, il nostro corpo viene messo in cimitero e si putrefà, diventa terra. Tant'è vero che dopo 10 anni prendono le ossa e vuotano, vero? Perché sennò non saprebbero dove mettere i nuovi morti. Va bene. Volete che il Signore ci abbia creato in persona per quello? La nostra anima va o in paradiso o all'inferno. Magari prima del paradiso farà un po' di purgatorio, adesso il purgatorio è l'anticamera del paradiso. Va bene? Se si va in purgatorio si è sicuri che dopo si va in paradiso, ma l'inferno non è. L'inferno è eterno, come è eterno il paradiso. Allora pensiamoci bene, finché siamo qua su questa terra, cosa ci conviene fare? Come ci conviene vivere? Per andare in paradiso godere tutta l'eternità o per andare tutta l'eternità disperati all'inferno? È un pensiero che dovrebbe esserci sempre presente. E ho tutte le sere, prima di andare a letto, ve l'ho detto altre volte, ma ve lo ripeto ancora per ricordarvi, fate un piccolo esame di coscienza, un piccolo grande, come ho passato la giornata. Ho fatto peccato, sono in grazia di Dio o sono in peccato mortale? Se sono in grazia di Dio, dico grazie Signore, grazie che mi hai tenuto la mano sulla testa. Se fossi disgraziatamente in peccato mortale, no Signore, non farmi morire stanotte. Ma se dovessi morire stanotte, io ti chiedo per favore. E appena posso, vado a confessare. Perché lui è un Dio. Lui solo poteva inventare la confessione. Lui solo poteva inventare un sacramento così potente, così grande, da toglierci quello che era la dannazione eterna. Pensate che prima che egli morisse non c'era la confessione. Se uno viveva bene, non è. E se no, era dannato per sempre. Noi invece abbiamo la confessione, abbiamo questa potente misericordia grandissima, di cui noi, guardate, tutta l'eternità non basterà ringraziare Dio, ricordiamoci questo, e usufruiamo della confessione più spesso, come si faceva una volta, perché uno dei mali della nostra modernità è questo. La colpa è anche di tanti sacerdoti l'aver tolto l'assiduità alla confessione. Pensate che noi bambine peccati mortali non ne facevamo, ma erano troppo bambine anche, andavamo a confessarci tutti i sabati. Allora ci davano l'opportunità le nostre suore, dove andavo a scuola io, andavo a scuola. Ogni sabato c'era il sacerdote che... E anche quando non andavamo a scuola, avevamo perciò l'abitudine, tutti i sabati andavamo a confessarci. Io ringrazio il Signore di avere la mia età. Muoio prima di voi, ma questo è un guadagno. Ma è così. Noi, sapete perché ogni confessione, oltre che ottenerci la grazia del perdono dei peccati, ci ottiene un aumento di grazia, un aumento di forza, un aumento di capacità di operare per il Signore e di cacciare le tentazioni del demonio. La confessione fa anche questo, sapete. Dà la grazia del sacramento E la grazia del sacramento, ogni sacramento ha la sua grazia specifica. La grazia della confessione è quella di cercare di non peccare. E questo. La comunione ancora di più, perché c'è l'aiuto diretto proprio di Dio, del suo corpo, del suo sangue, della sua anima, divinità che viene in noi. Ma la base è la confessione. Più ci andiamo, più spesso andiamo a confessarci, più spesso, più certamente ci togliamo tante occasioni di peccato. Ricordatevi, se volete vincere certi peccati, che magari fate una grande fatica a combatterli e li volete combattere, andatevi a confessare spesso. E siccome adesso purtroppo i preti sono quel che sono e ricevono gli insegnamenti che ricevono, se c'è un... cambiate preti, tanto adesso vi muovete tanto, vi muovete, andate da un paese all'altro, da una città all'altra, andate a confessarvi altrove. Non è mica detto che dobbiate confessarvi sempre dallo stesso prete. È meglio, perché è meglio, specialmente se trovate un prete santo che vi conduce, vi aiuta, vi dice come fare per vincere le tentazioni, è molto meglio. Ma disgraziatamente, siccome adesso viviamo in un periodo così abnorme, allora cambiamocela così, va bene? Ma ricordatevelo, ricordatevelo questo. Perché l'importante è salvare l'anima e il carne. Io vi voglio vedere tutti in paradiso con me, va bene? Quando ora il Signore è. Ma siccome i mortali non siamo nessuno, è vero, è vero, i mortali non siamo neanche i bambini là. Allora, l'importante è ritrovarci tutti in paradiso, a godere per tutta l'eternità il Signore, dove non ci sarà più nessuna sofferenza, nessun lamento, niente, niente, sapete che bello, si godrà solamente. Allora arrivederci in paradiso. Ecco, e siamo dati a Gesù Cristo. Questa è la